Allora, farei una premessa fondamentale ed è che per la natura stessa della politica coloniale italiana, perché il riferimento alla Somalia inevitabilmente ci porta alla nostra storia coloniale, il riferimento al colonialismo italiano non può essere paragonabile a ciò che è avvenuto per i sudditi o ex sudditi delle grandi potenze coloniali come Francia e Inghilterra. Esagerando ma non troppo, si può dire che gli italiani non hanno mai ammesso durante la politica coloniale, l'esperienza coloniale, la presenza, la missione di sudditi coloniali sulla penisola, nella madre patria. Anche le forze militari coloniali, i famosi ascari o zaptie, come venivano chiamate però le formazioni somale, sono sempre state utilizzate per le guerre coloniali in Africa, ma non sul fronte europeo. Quindi l'arrivo di ex coloni è relativamente recente e è, possiamo dire, un'eccezione nel panorama politico italiano. Questo va tenuto presente perché, al di là di tante responsabilità, bisogna tener conto della nostra disabitudine a gestire società miste dal punto di vista etnico, chiamiamolo anche di colore o di religione. I somali non sono particolarmente presenti neppure nelle liste degli immigranti italiani, degli immigranti in Italia, ma naturalmente la crisi che si è scatenata all'inizio degli anni 90, quindi ormai una cosa di più di 20 anni fa, ha creato uno stato di confusione, di divisione, di guerriglia e così via. Il cosiddetto stato fallito o in un certo senso lo stato smembrato. La Somalia non ha completamente superato questa crisi, anche se negli ultimissimi mesi, si può dire, si è creato un governo a Mogadiscio, che è già un'eccezione rispetto a una situazione dove inutilmente venivano decisi accordi per ristabilire un governo centrale, ma questi accordi non funzionavano perché l'idea non era di creare un governo sopra le parti, ma semmai di sommare cosiddetti signori della guerra, clan, formazioni che hanno un certo potere, magari di controllo di certi spazi del territorio, e di formare una specie di rappresentante di questa miriade di poteri. Adesso c'è un sistema un po' diverso perché gran parte del territorio somalo è sotto controllo, non tanto del governo centrale a dir la verità, ma di formazioni militari dei paesi vicini. Senza entrare troppo nei dettagli, da una parte la forza dell'Unione Africana è composta in gran parte da soldati ugandesi, che quindi hanno in un certo senso la responsabilità di mantenere l'ordine e di garantire la sicurezza del governo insediato a Mogadiscio. C'è un corpo di spedizione del Kenya nel sud-est del paese che ha in qualche modo sloggiato un gruppo jihadista che controllava il più importante porto del sud della Somalia, Kismayo, togliendo quindi anche spazio e possibilità di guadagno a questo movimento ribelle, e finalmente l'Etiopia che vigila specialmente sulla parte occidentale del territorio somalo per impedire travaso della instabilità e vogliamo dire anche dell'irredentismo musulmano somalo all'interno dei confini dell'Etiopia. Quindi in effetti l'Etiopia è divisa e però vigila una specie di governo centrale, ha un parlamento, sia pure non eletto, in senso stretto e così via. Si capisce come questo movimento degli Shabab, che è la degenerazione di una formazione che una volta si chiamava le corti islamiche. Le corti islamiche era un modo di dire per dire che durante la vacanza del potere centrale, qua e là nel paese funzionavano dei tribunali, ispirandosi alla legge coranica, per risolvere una serie di casi della vita sociale, i prestiti, di chi è questo armento, qual è il territorio che ti spetta, la vedova, la successione e così via. Le corti islamiche hanno riempito in effetti un vuoto che c'era nella Somalia negli anni della massima crisi e anarchia, a un certo momento si sono persino impadroniti del potere a Mogadiscio, utilizzando anche loro le corti islamiche, la forza militare che prima sembrava essere in un certo senso il patrimonio dei signori della guerra. Questo arrivo al potere delle corti islamiche ha determinato l'intervento militare dell'Etiopia, grave errore perché in genere due paesi vicini molto ostili fra di loro non dovrebbero mai invadere il vicino, se non altro per ragioni tattiche, perché coalizzano tutti i cittadini contro l'invasore. Comunque l'Etiopia ha vinto o non vinto questo intervento, via via questi resti dell'unione delle corti islamiche sono andate radicalizzandosi sempre di più fino a dare origine a questo movimento jihadista che adesso si muove un po' ai margini del sistema. Gli attentati in Kenya sono in un certo senso una vendetta, se possiamo dire, contro l'interferenza del Kenya nella storia della vicenda ormai anche della Somalia, e quindi c'è purtroppo un inseguimento continuo degli Shebab che vanno a colpire questo o quello considerato responsabili del controllo del territorio, quindi un'interferenza rispetto a quelle che per gli Shebab è una specie di lotta di guerra civile, possiamo dire. Ultima osservazione che vorrei fare è che gli Shebab ricordano un po', possiamo dire, la storia dei talebani, se non fosse che la Somalia non ha montagne e quindi non abbiamo la possibilità di stabilire dei punti più o meno di controllo del territorio da parte di formazioni ribelli, e questo problema ha fatto sì che lo Yemen sia stato utilizzato spesso dagli Shebab come retroterra, perché nello Yemen ci sono le montagne, cosicché la vicenda della Somalia ha fortemente influenzato anche le vicende dello Yemen. Adesso si suole dire che siccome le corti islamiche hanno fatto un atto di omaggio, di riconoscimento dello Stato del Califfo che vige in Medio Oriente, si dice che fa parte della rete del jihadismo internazionale. Personalmente penso che anche nella politica di chi vuole contrastare questi fenomeni sarebbe preferibile giudicare caso per caso piuttosto che ritenere che ci sia un problema globale, perché in effetti paese per paese ci sono delle situazioni locali molto precise che se non vengono risolte in quanto tali e non in quanto parte di un movimento globale, da una parte il jihadismo, dall'altra la guerra al terrorismo, se non vengono risolte in quanto tali probabilmente le varie crisi non si scioglieranno mai.
Ma ecco, con l'attuale sviluppo della questione yemenita, come si pone la strategia degli al-Shabaab? E oltretutto, forse hanno attaccato in Kenya un campus proprio per dichiararsi contrari un po' come Boko Haram alla cultura occidentale. E poi non è che stanno. L'altro attentato, quello nel Puntland, potrebbe essere di nuovo una strategia per spostarsi lì più in forze?
Tutte domande complicate che andranno naturalmente analizzate per. È giusto il tentativo di interpretare anche l'obiettivo di un attentato per capire il sottinteso del messaggio che si vuole mandare all'estero. Non so se il paragone con Boko Haram funzioni. Sì, certo, anche in Somalia la formazione della classe dirigente è avvenuta attraverso una università che è stata gestita a lungo dall'Italia, poi a un certo punto ci sono stati professori però che sono venuti dall'India e dall'Egitto in particolare. Questo campus di Garissa, oggetto di un attentato, appartiene un po' alla vicenda, possiamo dire, anche un po' pluralistica del Kenya. Abbiamo saputo che c'erano musulmani e cristiani che vivevano insieme, quindi non so quanto possa essere paragonato al famoso slogan di Boko Haram, che è molto legato alla vicenda della Nigeria, perché in Nigeria la statualità, possiamo dire, la statualità storica della Nigeria si è andata sviluppando attorno a un jihad che si è svolto addirittura all'inizio dell'Ottocento, che ha portato alla formazione di un impero nel nord della Nigeria, fortemente segnato dalla cultura islamica fondamentalmente, non è che sia così diffuso l'arabo, però chiaramente nelle scuole coraniche, nelle università viene insegnato, progressivamente a seguito non solo del colonialismo ma già dei primi approcci dell'Europa, gli approcci dell'Europa sono venuti attraverso il mare, per cui progressivamente c'è stata una specie di orientamento verso sud, quindi nell'area non islamizzata del centro propulsivo del paese anche in termini culturali, così che questa espressione che può apparire un po' così tradizionalista e antimodernista è anche un modo per dire ritorniamo a un sistema politico culturale, a un discorso culturale meno condizionato da questa sovrapposizione della cultura occidentale e per esempio appunto di elite cristianizzate, perché questa è sempre stata anche questa è una conseguenza della politica coloniale, e ritorniamo a qualcosa che assomiglia al nostro percorso storico tradizionale. Non so fin dove ci sia quindi un vero e proprio paragone. Certo è che adesso con lo Yemen la situazione si è aggravata, perché non credo che ci sia tanta possibilità per il Shabab di trovare appoggi in Yemen, visto che c'è una guerra aperta, in Aden sarebbero arrivati i ribelli, intorno ci sono le formazioni legate all'Arabia Saudita e al Golfo. Teniamo presente che la Somalia è fuori dalla vicenda sunnita sciita, quindi da questo punto di vista non partecipa a queste divisioni che invece sono presenti nello Yemen. Il Puntland in realtà è uno territorio della Somalia semi-autonomo, non come il Somaliland britannico, perché questo è un altro aspetto, il territorio della Somalia ha subito un spezzettamento che ha portato alla formazione di uno Stato grigio, possiamo dire, perché non è riconosciuto da nessuna potenza, ma che gode della protezione, in un certo senso anche della garanzia, da una parte dell'Etiopia e dall'altra dell'Inghilterra. Etiopia per ragioni tattiche, perché potrebbe attraverso questo territorio avere degli sbocchi al mare, Inghilterra perché è un suo ex possedimento, ma non è riconosciuto formalmente, anche se si comporta ormai dal 91 come uno Stato indipendente. Il Puntland è un altro pezzo di Somalia semi-autonomo, non altrettanto autonomo, e il Puntland è stato un po' al centro della vicenda della pirateria, nel senso che i pirati somali, non si è mai capito fin dove i pirati somali sono stati condizionati dalle vicende del jihadismo, i pirati somali facevano riferimento al Puntland. Il Puntland ha avuto una specie di boom perché per la pirateria era un'attività abbastanza lucrativa e ci sono stati degli investimenti in infrastrutture eccetera, così come in molti paesi africani che sono sulla linea della droga hanno avuto dei boom edilizi proprio per gli investimenti di questi guadagni, di questi capitali che si erano formati. La pirateria adesso è stata relativamente debellata, probabilmente non è più tanto funzionale, tanto utile, però ha lasciato qualche traccia. Il Puntland è un po' in questa posizione critica perché non ha fatto una vera e propria dichiarazione di secessione, ma si vuole comportare in modo autonomo e non è escluso che ci sia una specie di così complicità a tratti tra le autorità del Puntland e il movimento Shabab.
Ecco, avevi fatto allusione alla pirateria, che poi sarebbe il modello a cui vorrebbero riferirsi gli europei per invece attaccare le coste libiche. Oltre al legame delle colonie italiane, può avere un senso riportare quel modello nel Mediterraneo come stanno pensando?
Ma francamente non riesco a capire esattamente quale sia il parallelo, perché la pirateria prevedeva degli attacchi da parte di piccole imbarcazioni contro i trasporti, le navi mercantili che passavano per l'Oceano Indiano, si avvicinavano alle coste somale, ma lo sappiamo anche molto lontane, come è avvenuto per la famosa questione dei nostri due fucilieri, la operazione di controllo ha semplicemente favorito il ripristino di una navigazione relativamente sicura nelle acque che prima erano oggetto degli attacchi dei pirati. Anche qui queste azioni a un certo momento vengono in parte debellate e in parte vengono svuotate per per qualche motivo complicato, per esempio nel caso della pirateria c'è il problema delle assicurazioni che sono state fatte e che a un certo momento rendevano persino troppo lucrativo per le grandi compagnie di assicurazione che sta vicendo, insomma ci sono tanti fattori collaterali. Io questo paragone non lo capisco tanto, perché certo colpire gli scafi, le navette che servivono per la pirateria impedisce di fare la pirateria, ma il problema che c'è adesso è che se uno colpisce gli scafi, non sono gli scafisti che producono i profughi, sono i profughi che producono gli scafisti. Ammesso anche che le navi degli scafisti vengano distrutte, resterà da capire come l'Europa o l'Italia immagini che il famoso milione di cui tutti parlano, che sarebbero lì fra Libia e mare, diventerebbero all'improvviso un fattore di stabilità. Cioè un milione di persone disperate, lontani dalle loro case, appunto somali, eritrei, etiopici, chissà altro, a migliaia di chilometri dai loro territori, insediati in un paese o vicino a un paese dove c'è una guerra civile di tutti contro tutti, secondo queste immagini dovrebbero diventare all'improvviso un fattore di stabilità. A me sembra che aumenterebbe, capisco se uno dice bombardiamo gli scafi dei cosi possibilmente quando sono vuoti e poi mandiamo l'Andrea Doria sulle coste della Libia, per cui ci sarà un transito legale. Nella pirateria si è impedito un'attività illegale per facilitare un'attività di trasporto legale. Qui si colpisce qualcosa dietro di cui non c'è nessuna prospettiva di offrire dei canali legali di emigrazione. Tra l'altro, senza pensare alla pirateria, non so se per ignoranza o per altro, non si è fatto riferimento che questa tecnica di colpire le navi è stata fatta già in Albania, è stata fatta proprio con la solidarietà del governo somalo. Tutte le navi che facevano il transito per portare i profughi albanesi sono state distrutte, dinamitate all'interno del porto di Valone e di altri porti dell'Albania. Però lì chi partiva dall'Albania erano albanesi. Albanesi che avevano le loro case, le loro famiglie, magari non stavano benissimo, però hanno distrutto le navi, hanno aumentato programmi di inclusione, formazione, aiuti, si sono chiusi due o tre occhi sul fatto che gli albanesi si sono messi a commerciare la droga un po' in tutta la regione, e il meccanismo, la famosa ondata di albanesi che doveva venire in Italia è stata arrestata, ma qui non ci sono persone che hanno dietro le case, le famiglie, un'attività economica dove si trovano adesso, sono degli sbandati disperati che restano lì, a meno che non si dica che poi stabiliremo una navette aeree di navi, tutti quelli che vogliono andare in Finlandia prenderanno l'aereo, chi vuole venire in Grecia o in Italia prenderanno una nave.
Esatto, perfetto, è esattamente quello che viene anche riportato da alcuni tuoi colleghi
su Manifesto oggi, però siccome c'è una oggi ormai si usano delle parole completamente a casaccio, senza fare riferimento a quelle che sono le realtà attuali, con anche una scarsa conoscenza delle vicende storiche pregresse, si può capire che si creano tanti equivoci.
Scarso o nulla.
Purtroppo soprattutto si aumenta la confusione dell'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica è giustamente disorientata, perché il problema, specialmente come viene presentato, sembra veramente fuori di ogni possibilità.
Forse
di controllo.
È proprio quello
che
meglio
però vedere le cose come sono e non cercare di forzare delle reazioni emotive.
Forse proprio quello a cui mirano, in fondo anche tu hai iniziato parlando del colonialismo italiano e il neocolonialismo sembra rispuntare un po' sotto traccia nella politica ad esempio renziana, questa volontà di andare in Libia assolutamente potrebbe essere riconducibile a questa tradizione italiana per...
Sì, io se fossi il governo italiano starei molto attento a ripercorrere le strade del colonialismo, perché il colonialismo italiano in Libia, in particolare in Libia, ha lasciato dietro di sé un tale rancore nei confronti di molte espressioni di quella pur frantumata e superficiale opinione pubblica che ci può essere in un paese come la Libia, che rischia di coalizzare contro gli italiani, forse potrebbe essere questo paradossalmente un buon rimedio per riunire tutti i libici contro qualcosa che sarebbe contro l'Italia. Sarei molto attento a scambiare per la volontà, la richiesta d'Italia, qualche frase di qualcuno più o meno legato attraverso i servizi trasversali fra Italia e Libia che sperano che l'Italia li aiuti, perché non è che poi dopo l'Italia va lì e fa un'operazione neutrale. Chiaramente ci dovrà scegliere un gruppo, quello che tra l'altro qualche volta viene sempre definito il governo riconosciuto. Ora, parlare di un governo legittimo in una situazione dove non c'è la legge è già una contraddizione di termini. Oltretutto questo governo non è proprio riconosciuto da tutti, perché la Turchia e credo la stessa Russia non abbiano, non dico rapporti diplomatici perché non ce l'ha quasi nessuno, ma insomma neppure l'idea di dare a questo governo una patente di governo accettato, sicuramente non la Turchia che comunque fino a prova contraria fa parte della comunità internazionale. Quindi andando lì, sempre avendo chiaramente un punto di riferimento, può darsi che gli italiani abbiano l'impressione che ci sia qualcuno che li vuole, però andrebbe valutato tutto il contesto, perché già se c'è una guerra civile e c'è un intervento a favore di una parte, evidentemente le altre parti saranno contrarie. Se per di più ci sarebbe anche l'argomento, arrivano, tornano gli italiani, gli assassini che hanno massacrato il nostro popolo dal 1920 al 1930, che hanno condannato a morte l'eroe nazionale Omar al-Mukhtar, dubito che proprio ci sia una totale benevolenza verso l'intervento italiano. È come immaginare che la Francia vada a fare un intervento militare in Algeria, certo. Dopo la guerra di liberazione. Certo, in certi paesi dove il contrasto anticoloniale è stato meno vissuto, ci sono reti di interessi che sono rimasti molto forti, perché la Francia va in paesi dove già ha una rete di complicità e di interessi. L'Italia praticamente in Libia, a parte l'ENI, che non si sa fin dove poi potrà reggere se il paese si spezza, se tutto il sistema anche il trasporto del petrolio andasse a pezzi, però a parte l'ENI non è che abbia dei collegamenti che possano essere radicati nella coscienza, nell'abitudine, persino se vogliamo in certe complicità di semi-elite, insomma, che si sono formate in Francia. Molte elite francesi, molte elite africane dell'Africa francofona sono formate in Francia, quasi nessuno lì, ormai non si trovano più tante tracce dei. Gli italiani sono molto fidati di quel Jalloud, che è il numero due di Gheddafi. Lui aveva un feeling verso l'Italia, ma per niente Jalloud non conta niente in Libia.